Wikimusic. Beniamino Gigli, raccontato da Giacomo Fronzi.
La vita di Beniamino Gigli, si legge nella corposa biografia scritta da Luigi Inzaghi, è stata tra le più affascinanti del secolo XX. Non bello di forme come Corelli, giudicato anzi troppo grasso e brutto per comparire sulle scene del Colón, Gigli cantava invece ammirevolmente più di qualsiasi altro tenore del suo tempo, escluso Caruso. E io aggiungerei anche escluso Schipa. Beniamino Gigli nasce il 30 marzo 1890. Il padre si chiamava Domenico, che inizialmente fa il calzolaio, a un certo punto cambia mestiere e diventa il campanaro del Duomo. E forse anche proprio per questo impegno lavorativo di suo papà, il giovane Beniamino, che era il sesto di sei figli, si inserisce nella locale Scuola Cantorum e in cambio delle lezioni che lì riceveva, prestava servizio nel coro della cattedrale. E il giovane Gigli è entusiasta di quella vita. Scrive così: «Era splendido vivere in piazza della cattedrale, eccitante arrampicarsi per gli scalini della torre campanaria e chiamare i cittadini di Recanati alle loro preghiere». La mamma di Beniamino, Esther, è una donna abbastanza istruita, era figlia di un maestro di scuole. Ancora bambino, Beniamino è costretto a contribuire a un certo punto al sostentamento della famiglia e lo fa con diversi lavoretti, prima come apprendista falegname, poi come apprendista sarto e poi in una farmacia. Il suo primo debutto da cantante, un debutto ancora poco più che amatoriale, è legato a un ruolo che lui copre, che gli viene assegnato, un ruolo di soprano, che gli viene assegnato nell'allestimento di La fuga di Angelica, un'operetta di Alessandro Billi, al Teatro Lauro Rossi di Macerata, con Beniamino Gigli che fa Angelica. E racconta il tenore nel romanzo della mia voce. «Una sera chiusi la farmacia, come al solito alle 10, e tornai a casa per trovare la mia famiglia in preda al tempo stesso al terrore e all'eccitazione. Tre giovani signori, tre studenti, erano venuti a farci visita. Volevano che mi travestissi da ragazza e cantassi la parte del soprano in un'operetta». E questo accade, e Gigli aveva 15 anni. Crescendo, il suo timbro vocale naturalmente cambia e Gigli decide di proseguire con lo studio del canto, formandosi a Roma, prima privatamente con Agnese Bonucci, e dal 1908 nell'allora liceo musicale di Santa Cecilia. Quelli sono anni per nulla facili per il giovane Beniamino, impegnato con ogni energia nello studio, ma anche afflitto da gravi ristrettezze economiche. La svolta però non tarda ad arrivare. Il 15 ottobre 1914 debutta al Teatro Sociale di Rovigo con La Gioconda di Ponchielli. Ma già alcuni mesi prima Gigli partecipa a un concorso internazionale organizzato dal direttore d'orchestra Cleofonte Campanini, sbaragliando la concorrenza e suscitando, tra l'altro, l'interesse di un personaggio per nulla secondario nel panorama musicale nazionale e internazionale, Pietro Mascagni. E proprio Mascagni in persona gli propone di interpretare il ruolo di Turiddu nell'opera in un atto, nella sua opera, Cavalleria Rusticana. Va detto che il rapporto tra Gigli e l'opera italiana sarà lungo quanto la sua carriera, rapporto che lo porterà a interpretare ruoli per i quali poi verrà acclamato in tutto il mondo. Cavaradossi, Pinkerton, Rodolfo, Andrea Chenier, Faust. E a proposito di quest'ultimo ruolo, il Faust, va detto che il Mefistofele di Boito è uno dei lavori che più hanno segnato la carriera, a partire dal debutto al Teatro alla Scala, e la vita di Beniamino Gigli. Come viene ricordato nel libretto che accompagna un'incisione della Bohème, nel 1918 quest'opera sarà, il Mefistofele, sarà uno dei primi impegni discografici del tenore e ancora nel 1921, durante una recita dell'opera di Boito al Metropolitan, viene comunicata a Gigli la notizia, la tragica notizia, della scomparsa del padre Domenico. Pekka Gronow, nella sua Storia internazionale dell'industria discografica, colloca Beniamino Gigli nel novero delle Golden Voices degli anni 30. Dopo l'indiscusso successo di star come Amelita Gallicurci, la cui notorietà peraltro è legata indissolubilmente alle registrazioni da lei realizzate, che secondo Gronow mostrano ancora oggi una brillantezza senza tempo, ecco, dopo star come la Gallicurci, negli anni 30 una nuova generazione di cantanti si prepara a prendere il posto di quella generazione. Tra questi, il più famoso, insieme al suo coetaneo Tito Schipa, è stato senza dubbio Beniamino Gigli, il quale realizza le sue prime registrazioni, come abbiamo accennato, nel 1918 a Milano. A questo proposito è curioso leggere un breve ricordo di Fred Geisberg, un big dell'industria discografica di quel tempo. Scrive Geisberg: Nella primavera del 1918 firmai un contratto con il 28enne tenore Beniamino Gigli, che cantò i suoi primi 10 dischi nell'uniforme di soldato di fanteria. Il direttore d'orchestra della nostra casa, il maestro Carlo Sabaino, era anche egli in divisa nella sua qualità di flautista della banda del reggimento. Credo che entrambi fossero militari solo di nome, perché Gigli cantava regolarmente alla Scala e Carlo aveva molto lavoro, incideva dischi e andava attorno ad accaparrare carne in scatola, pane bianco e burro. Offriva dischi ai soldati americani in cambio di questi preziosi generi alimentari, di cui gli americani erano abbondantemente forniti. Ecco, al di là della svista di Gaisberg, Gigli non inizia le registrazioni nella primavera, ma alla fine di quel 1918, questa notazione ci consente di sottolineare quanto notevole sia stato l'impegno di Gigli fin dall'inizio nell'ambito discografico. Quasi 100 registrazioni. Dopo quella prima esperienza nel 1918, Gigli realizzerà molte incisioni, soprattutto con le famosissime etichette Victor e HMV, che sta per His Master's Voice, grazie alle quali la voce del tenore recanatese avrebbe risuonato in ogni angolo del globo. Una tappa fondamentale per la carriera di Beniamino Gigli sarà l'approdo negli Stati Uniti, con la sua famiglia, con la moglie Costanza e i figli Rina, Esther, che poi diventerà un soprano, cantando anche al fianco del padre, ed Enzo. Abbiamo detto che nel 1921 Gigli è già al Metropolitan di New York e ovviamente non era lì certo di passaggio. Il suo debutto newyorkese però risale all'anno prima, neanche a dirlo, con Mefistofele di Boito. Nel 1921 Enrico Caruso muore. E così i principali giornali, ma anche l'opinione pubblica, si scatenano discettando su chi avrebbe potuto essere il nuovo Caruso. Tra i preferiti emergono i nomi, le figure di Giovanni Martinelli, Giulio Crimi e l'ultimo arrivato, Beniamino Gigli. Ma il nostro non vuole proprio sentir parlare di essere considerato il nuovo Caruso. Troppa è l'ammirazione che nutre per il tenore appena scomparso. E sentite cosa scrive Gigli in una lettera aperta, una lettera inviata alla stampa, una lettera del 29 novembre 1921. Parlare del successore di Caruso è un sacrilegio, è profanare la sua memoria e violare una tomba sacra all'Italia e al mondo intero. Gli sforzi di ogni artista debbono mirare oggi a raccogliere e conservare l'eredità artistica del grande scomparso, non con vanitose esibizioni, ma con tenace studio per il trionfo del puro e del bello. Egli così lottò, e noi, per la gloria dell'artista, dobbiamo con dignità seguirne l'esempio. Sta di fatto che Gigli prende il posto di Caruso al Metropolitan, rimanendovi come tenore principale per 12 stagioni consecutive, portando così sulla scena quasi 30 dei 60 ruoli interpretati in carriera. Quindi Gigli resterà al Met fino al 1932, anno in cui, a causa della Grande Depressione, anche il celeberrimo teatro si troverà in gravi difficoltà finanziarie. Il Met allora propone a tutti i cantanti un decurtamento prima del 10 e poi del 25% dello stipendio. Gigli inizialmente rifiuta l'offerta, salvo però poi ripensarci. Ma il ripensamento giunge tardivo. La direzione ha già deciso di licenziarlo. Questa scelta agli occhi di qualcuno non gli fece onore, ed è lo stesso Gigli ad ammetterlo. Scrive il tenore. La mia condotta fu allora molto criticata, un fatto questo che mi causò molta irritazione. Ma ora posso considerare le cose con sufficiente distacco per riconoscere che i miei censori avevano in una certa misura ragione. Sembrava che dopo un'associazione felice e fruttuosa durata 12 anni, avessi voluto abbandonare il Metropolitan nell'ora della rovina per una questione di denaro. Non era questo, naturalmente, il mio modo di considerare la situazione, ma sarebbe al tempo stesso increscioso e perfettamente inutile risuscitare le ossa sepolte delle vecchie polemiche. Il modo del mio distacco dal Met rimane uno dei miei pochi motivi di rincrescimento. Chiuso il rapporto con il Met, Gigli allora torna in Italia, continuando comunque a girare per i principali teatri d'opera del mondo, tra Europa e Sud America, nonché continuando a realizzare molte registrazioni. Tenore prediletto da Benito Mussolini, con la caduta del fascismo Gigli per un breve periodo paga lo scotto di quell'ammirazione così particolare, tornando comunque a calcare le scene del Teatro dell'Opera di Roma già nel marzo del 1945. Gigli poi proseguirà con le sue apparizioni in Italia e all'estero e a metà degli anni 50 terrà la sua ultima tournée negli Stati Uniti. Il suo ultimo concerto oltreoceano si svolgerà il 25 maggio 1955 a Washington. Appena 2 anni dopo, a 67 anni, Gigli si spegne nella sua villa romana a causa dell'ennesimo attacco di broncopolmonite. È il 30 novembre 1957. Beniamino Gigli è senza dubbio una delle stelle del firmamento della storia del canto lirico. Rodolfo Celletti, parlando di Gigli nel dizionario dedicato alle grandi voci, gli attribuisce una perfetta omogeneità di registri, uno smalto limpidissimo, un timbro delicato e dolcissimo, ma anche pastoso, pieno, sonoro, intenso. Per quel che concerne poi la sicurezza dell'emissione, la flessibilità e la resistenza della gola, prosegue Celletti, si può senz'altro parlare di facoltà naturali abnormi, affinate e potenziate da una tecnica eccellente. In lui tutto ciò che aveva attinenza con la fonazione appariva miracolosamente facile e spontaneo. La sua è stata una di quelle voci che dall'inizio del romanticismo a oggi hanno dato luogo al mito e al culto del tenore italiano. Come sempre accade, e come giusto peraltro che sia, ci sono stati anche critici musicali che, pur certificando la grandezza del tenore, non hanno mancato di esprimere delle perplessità. Desmond Shewi Taylor e Alan Blight, secondo i quali lo stile canoro di Gigli è stato eccezionale quanto a morbidezza, dolcezza e scioltezza, ma tuttavia essenzialmente popolare, tanto nelle sue virtù quanto nei suoi limiti. Naturale, vitale e spontaneo da un lato, ma sempre soggetto a difetti di gusto, come un certo abbandono a eccessi sentimentalistici o a un'ostentata gestualità, che, come ha scritto Ernest Newman, si potrebbe attribuire a un pittoresco mendicante che chiede l'elemosina. Gigli, continuano i due critici, è stato qualcosa di meno di un grande artista, ma come cantante puro è stato tra i più grandi. Il 30 novembre del 57, come abbiamo detto, si spegne a Roma Beniamino Gigli. Il 14 dicembre, quindi appena 2 settimane dopo la scomparsa del grande tenore, ed è così che si intitola il necrologio al quale sto per fare riferimento, il 14 dicembre appunto Fedele D'Amico intende commemorare la sua scomparsa, ritenendo questa un'operazione doverosa. E perché lo sarebbe? E da quando lo sarebbe diventata doverosa? Scrive D'Amico: da che fra gli artisti dello spettacolo occupano il primo posto femmine qualificate essenzialmente dalla misura, vera o presunta, dei loro seni, da che i loro segreti d'alcova sono diventati fatti di importanza internazionale, le regine del Regno Unito accolgono ufficialmente a mensa queste donne fasulle, puri prodotti industriali a fini esclusivi di lucro, ecco che, conclude D'Amico, i tenori hanno riacquistato la loro nobiltà. E Gigli, possiamo dire, rientra tra i più nobili, tra quelli che si possono definire, senza retorica, artisti. Certo, il suo forte non era la mimica, che il critico romano definisce goffa e convenzionale. Tuttavia, questo non può essere certo un pretesto per sottovalutare la figura di questo grandissimo tenore. A un cantante, in fondo, occorrono tre cose: voce, voce e voce. E questo è stato Gigli: voce, voce e voce. Un prodigio vocale per il quale non ha molto senso scomodare la distinzione tra doti naturali e doti acquisite. In fondo, suggerisce D'Amico, non si capisce perché quelle cosiddette naturali dovrebbero essere più ammirevoli di quelle acquisite. La voce di Gigli è un fatto storico. La sua emissione, rimasta inalterata fino al giorno del suo ritiro a 66 anni, era prodigiosa, così come sbalorditiva era la varietà della sua gamma coloristica, impiegata, scrive D'Amico, sempre con precisione infallibile, senza ambiguità, in piena coscienza. Secondo il critico romano, Gigli non è mai stato un tenore drammatico, ma è sempre rimasto un tenore lirico. Eccelsi non sono stati tanto i suoi slanci drammatici e patetici, per i quali il cantante non disdegnava il ricorso al famoso singhiozzo, per quanto fosse di moda al tempo. No, non tanto dalle parti drammatiche, quindi, quanto invece da quelle liriche emerge l'eccezionale maestria di Gigli. E tale eccezionalità si esprimeva in tutta la sua limpidezza, soprattutto nel modo in cui il tenore pennellava, disegnava le melodie fin dalle primissime note. Un esordio, scrive ancora D'Amico, capace di valore definitorio, un incanto creato già all'apertura. E questo significa capacità di portare un'intuizione alla purezza assoluta nelle fibre del suo stesso eloquio, significa suono sussurrato con tale precisione lirica da sgombrare istantaneamente lo spazio d'intorno, da sospenderlo tutto all'auscultazione. Grande cantante lirico, ma anche interprete seducente della canzone napoletana e popolare, con la quale ha deliziato il pubblico del cinema degli anni 30, Beniamino Gigli è stato uno dei tenori più celebrati della prima metà del Novecento, capace di mandare in visibilio tanto il pubblico del Metropolitan quanto la casalinga che, ascoltandolo in televisione, in quella tanto semplice quanto celebre canzone Mamma, non poteva sfuggire alla tenera e sentimentale immedesimazione. Cantante, attore, sebbene assai mediocre, ma che comunque ha partecipato a ben 24 film, divo internazionale. Questo è stato Beniamino Gigli, il cui canto, la cui voce, come scrive ancora D'Amico, risuonerà fatalmente ogni volta che riascolteremo certi pezzi d'opera tipicamente lirici. Una furtiva lagrima, disse Fedele, chiudo gli occhi e via dicendo. Veramente manca qualche cosa a chi non abbia mai ascoltato queste cose dalle sue labbra.
Profumo suo gelosia.
Il 30 novembre 1957 muore a Roma Beniamino Gigli. Giacomo Fronzi lo ha raccontato a Wikimusic.
A cura di Giovanna Natalini e Federico Vizzaccaro. Per ascoltare e riascoltare il programma, vai sul sito di Radio 3 o scarica l'app RaiPlay Radio.